È vero. Noi abbiamo praticato il furto. E il delitto. Ma sempre mostrandoci per quel che siamo. Ladroni e assassini. Ma che agiscono in scontro aperto, ogni giorno col rischio della morte e quindi con lealtà. Da onesti fuori legge. Altri invece, cosiddetti rispettabili cittadini, onorati e riveriti, praticano ruberie e abusi. Al riparo di regole e privilegi che da sé medesimi si procurano. Ma non meravigliamoci di tali nefandezze. Questi sono i sotterfugi di una falsa legalità.
Superiore. Quando rispondi deve dire superiore.
Io non lo sapevo, superiore.
Raccoglie tutto, la cella deve essere tenuta in ordine e pulita.
Sì. Scusi, secondino.
Secondino, una cippa di cazzo, superiore.
Ma superiore a chi? Superiore a che cosa?
Sale.
Non si fa educare le persone. È invivibile comunque.
Quando uno c'ha paura.
È sempre spiato.
Paura.
Ieri è venuto a farci visita un ministro. C'è stata una pernacchia e io sono nuovamente in cella di rigore.
Paura.
Casino.
Paura.
È invivibile comunque.
Trovo ad essere sempre spiato.
Non si fa educare le persone.
Tempo qui dentro. Come un lago fermo, ai nostri occhi di sale, in questa calma di vento, è un tempo fatto di vetro, un tempo fragile e denso, le grida appese alla notte, qui sul confine del mondo.
Porque trato yo también cuando tú me hablas como un cabrón. Tana mía, corazón está sufriendo. Tana mía, por favor.
Liberare tutti vuol dire lottare ancora, vuol dire organizzarci senza perdere.
E allora buongiorno a tutti e tutte, bentrovati e bentrovate in questo anno nuovo. 2013 è appena cominciato e noi chiaramente ci auguriamo che sia più pieno di libertà, meno di carcere, meno di repressione, più appunto di libertà e di voglia di poter fare ciò che ciascuno e ciascuna pensa di fare. Dunque, oggi è appena 2 di gennaio, il 31 è appena passato, il 31 quest'anno, come ogni anno, da ormai 14 anni, trascorriamo la mattina del Capodanno sotto un carcere qui a Roma. Il carcere più grande è quello di Rebibbia, ci siamo trovati anche quest'anno la mattina del 31 sotto il carcere di Rebibbia. Speriamo che i suoni che abbiamo fatto, i suoni e le parole di libertà che abbiamo mandato oltre le mura, siano arrivate nelle celle di coloro che erano i destinatari di questo appuntamento, di questa iniziativa. E poi la sera del 31 alcune solidali, coloro che vogliono bene a chi sta in carcere e che non li giudicano, che li sostengono in ogni loro passaggio, in ogni loro lotta, in ogni loro volontà di riconquista di libertà, si sono ritrovati anche la mezzanotte per salutarsi salutarci reciprocamente dalle finestre, chi dalla strada, chi dalle finestre, condividendo appunto i fuochi d'artificio della mezzanotte. E quindi il 31 l'abbiamo, cioè il 2012, il 31 abbiamo diciamo, come dire, chiuso i conti col 2012, un anno terribile un po' per tutti e tutte, in particolare per chi l'ha vissuto, l'ha trascorso in tutto o in parte in carcere. Un anno duro, se volete i numeri che li possono rappresentare, è cresciuto ancora una volta il numero delle persone carcerate in cella, prigioniere, cresciuto di qualche migliaia, ormai si è arrivati alla soglia dei 68.000, manca un centinaio e siamo a 68.000, un numero che era impensabile. Considerate che il Ministero della Giustizia, una volta si chiamava Ministero di Grazia e Giustizia, adesso la Grazia l'ha persa, ma l'ha persa il nome, non c'ha più il nome Grazia, ma l'ha persa proprio anche dal punto di vista di cosa rappresenta la parola Grazia, perché di Grazia non ne ha più, talmente costringe le persone a vivere in situazioni terribili. Le persone incarcerate, loro dicono che non è colpa, responsabilità loro, rimandano la responsabilità al Parlamento che fa leggi, le tremende leggi che ha fatto ultimamente, il che è vero, il Parlamento rimbalza a loro, insomma è un rimbalzo di responsabilità, poi vedremo un po' di ripartirle un po' e dare a ciascuno il suo, come si diceva una volta. Ecco, i numeri sono i numeri di quest'anno, appunto un incremento ancora del numero delle persone imprigionate, il numero dei morti che è arrivato alla soglia di 160. Considerate che abbiamo i numeri alla metà di dicembre, perché non sono stati aggiornati, verranno aggiornati tra qualche giorno. Comunque alla metà di dicembre erano 154 le morti in carcere, di cui 60 per suicidio. Quindi 60 persone hanno scelto di come dire, uscire comunque sia dal carcere. Certo, è il modo, come è difficile trovare un aggettivo, è il modo più drammatico per uscire dal carcere, quello del suicidio, tuttavia si esce anche con quello. È il modo estremo con cui chi non trova altro modo per uscire dal carcere, non potendo vivere in quella situazione di assenza di libertà, e soprattutto con quello stigma che il carcere ti mette in fronte, come si usava nei supplizi medievali, il marchio a fuoco che ti mettono in fronte, che è uno stigma che azzera, distrugge completamente lo status sociale che ciascuno o ciascuna aveva conquistato nella sua vita, azzera o distrugge le relazioni sociali, umane, affettive che ciascuno e ciascuna si era costruito. E dunque molti e molte non riescono a vivere in questo stato di annichilimento totale, di distruzione della personalità, e quindi scelgono di uscire dal carcere nel modo più estremo. I modi per uscire dal carcere ce ne sono tanti, realmente praticati nella storia del prigioniere e delle prigioniere. L'evasione è la più, diciamo, comune e anche la più diffusa è stata negli anni passati, l'evasione che si fa con una grossa organizzazione interna di saperi accumulati negli anni, di solidarietà interna e anche con un grosso rapporto con l'esterno. L'evasione è quel momento di lotta, è una lotta, è un conflitto in cui i detenuti in gruppi piccoli o tanti, con appoggio più o meno forte dall'esterno, con grossa solidarietà, riescono a varcare a uscire dalla cella, a uscire da, a varcare le mura del carcere. E poi hanno, il problema duro avviene proprio dopo. Non è tanto difficile uscire dal carcere, scavalcare il muro di cinta, scavalcare in modo simbolico, cioè andare, oltrepassare quel muro. È difficile rimanerci fuori, perché lì la solidarietà deve essere veramente totale, grande. È difficile che una persona che appunto esca dal carcere, come dicono i, che so, gli adoratori della legalità, lo chiamano un modo illegale questo di uscire dal carcere. Ecco, a quel punto ha bisogno di un ricovero, di una grossa solidarietà. È difficile vivere da latitanti, e questo, e per questo motivo le evasioni sono fortemente diminuite negli ultimi anni, non solo perché e non perché sia difficile uscire dal carcere e diciamo uscire dal scavalcare le mura di cinta, ma perché è pressoché assente o comunque ridotta ai minimi termini la solidarietà fuori, sia per attuare l'azione di evasione, ma soprattutto per rimanere fuori in libertà senza essere riacciuffati subito. I dati che abbiamo visto negli ultimi anni ci parlano di alcune evasioni che purtroppo vengono annullate con l'arresto di nuovo delle persone evase. Per questo significa che spesso trovate appunto nei fienili, mentre girovagano per le campagne, eccetera, e quindi vuol dire che non è scattata questa solidarietà con chi evade, quindi le evasioni sono ridotte ai minimi termini. Pensate che di fronte a numeri che andavano intorno ai 500 alla fine degli anni 70, circa 500 l'anno erano le evasioni, oggi si sono ridotte a poco più di una decina, di cui gran parte appunto riacciuffati. Questo è il triste bilancio. Altri modi sono tanti, appunto il raggiungere più rapidamente il fine pena con le misure alternative. Anche qui però c'è necessaria una grossa opera di solidarietà, perché per le leggi, le norme che permettono a un detenuto o una detenuta di uscire in misura alternativa, quindi di riconquistare un pezzetto di libertà, sono agganciate al lavoro. Ci vuole un lavoro all'esterno, un lavoro retribuito quasi sempre, anche se la legge prevede anche i lavori socialmente utili, ma poi in realtà sono più propensi i magistrati a dare le misure alternative per un lavoro reale, effettivo, un lavoro con un contratto reale. E vi pare facile trovare oggi un lavoro con un contratto e con un salario, perché devi riconsegnare poi il salario in carcere, e quindi tutto questo rallenta l'ottenimento delle misure alternative da parte delle persone imprigionate. Questo è un altro elemento. L'altro elemento è che anche per quei pochi che trovano lavoro c'è un'atmosfera di forcaiola in giro, per cui i magistrati sono poco propensi a dare misure alternative, perché dice, se poi questo, che so, fa un furto mentre sta in misura alternativa, succede l'ira di Dio, e insomma queste cose qua. C'è questo clima un po' bruttino, molto brutto, cioè da controriforma, che so, da periodi storici ce ne sono stati altrettanto tristi. Beh, questo è uno dei più tristi, brutto veramente, un brutto periodo, però si supererà tranquillamente, cioè, tranquillamente no, si supererà però impegnandoci un po' tutti a fare i conti con la galera, per farla finita con il giudizio degli uomini nei confronti di altri uomini. Così come bisogna abolire lo sfruttamento dell'uomo sull'uomo, bisogna anche abolire il giudizio dell'uomo sull'uomo. Allora, a questo proposito vi vogliamo raccontare una cosetta simpatica che abbiamo trovato in rete, e ve la facciamo ascoltare dopo questo piccolo stacco musicale, se riusciamo a mandarlo.
Dice di polvere, gli altri vedeva siccità, a me ricordava la donna di Jenny in un ballo di tanti anni fa. Sentivo la mia terra vibrare di suoni, era il mio cuore. E allora perché coltivarla ancora?
Beh, allora, questo è il suonatore Jones rifatta dalla canzone di De André, rifatta dai Rancore. Allora, il sito Ristretti Orizzonti, è un sito che si occupa di carceri, c'ha molte notizie, eccetera, si è divertito, si fa per dire, però ci divertiamo anche noi, a raccogliere questo fine anno tutte le affermazioni sul carcere dei principali personaggi politici di questo paese, i principali, quelli che probabilmente dal prossima tornata elettorale a fine febbraio andranno a sedere nel Parlamento e a guidare le loro compagini parlamentari, che secondo poi i numeri che prenderanno, una parte di questi formeranno i governi, una parte l'opposizione, eccetera. E allora eccoli qua. Allora, dunque, aspettate che troviamo le carte. E allora, sono... dunque, dove sta qui? Allora, non trovo un foglio. Aspettate un attimo, che è qui. Allora, eccolo qua, abbiamo trovato i fogli spariscono, non è che spariscono, scappano. Dunque, allora, è andato a vedere le dichiarazioni fatte pubblicamente sui giornali, in televisione e altro, di questi personaggi politici, e ha raccolto le frasi che hanno detto sul carcere. Giorgio Napolitano, partendo dal Presidente della Repubblica, proprio durante il messaggio di fine anno del 31 dicembre, quindi l'altro ieri, ha detto, virgolettato, parole sue, più che mai... dato persistente di inciviltà da sradicare, attenzione ai termini, in Italia rimane la realtà angosciosa delle carceri, essendo persino mancata l'adozione finale di una legge che avrebbe potuto almeno alleviarla. Si riferisce qui al pacchetto, diciamo, del ministro Severino, che prevedeva un'accelerazione minima alle misure alternative di chi ne aveva già maturato le condizioni, quindi quindi chi aveva meno di 3 anni alla fine pena, un meccanismo di accelerazione alle misure alternative, si riferisce a questo. Ebbene, continua Napolitano, saluto tuttavia con compiacimento il fatto che per iniziativa della Commissione parlamentare istituita in Senato si stia procedendo alla chiusura, cominciando dalla Sicilia, degli ospedali psichiatrici giudiziari, gli OPG, i manicomi criminali. Autentico orrore indegno di un paese appena incivile. Questo è quello che ha detto il Presidente della Repubblica rispetto alla situazione delle carceri. Quindi uno dice, si aspetta, dice, questo adesso avrà fatto finora tutto ciò che era in suo potere per cambiare questa condizione che lui condanna. Andiamo avanti. Mario Monti, che attuale è ancora, fino a qualche giorno fa era Presidente del Consiglio, quindi Premier, capo del governo italiano, adesso è dimissionario però ancora in carica, ovviamente fino alle elezioni, dice così durante un'intervista a Tempi: la giustizia deve dare risposte nel segno di una giurisdizione rapida, efficace, al passo con i tempi. vi risulta, no? Che la giustizia è rapida e efficace. Poi andiamo ancora, un'altra persona, Silvio Berlusconi, intervistato qui a Canale Italia, il 30 dicembre, il giorno prima. La situazione delle carceri è indecente, intollerabile, totalmente inaccettabile. Andiamo avanti, Pierluigi Bersani, sapete, questi sono personaggi, non vi devo dire a che partito appartengono, perché lo sanno pure le mattonelle di questo pavimento. Pierluigi Bersani, questo del 17 dicembre, ha detto ancora una volta, riferendosi allo sciopero della fame di Marco Pannella: Marco Pannella mette a repentaglio la propria vita per richiamare l'attenzione sulle disastrose condizioni del sistema penitenziario italiano. La sua sempre di Pannella, testimonianza richiama le forze politiche all'evidente violazione dell'articolo 27 della Costituzione, che indica la finalità riabilitativa del carcere vieta l'applicazione di pene disumane. È questo purtroppo un precetto assai lontano dalla realtà, quello dell'articolo 27 della Costituzione, nella quale realtà anni di politiche tese a fare della reclusione l'unica forma di pena hanno portato a numeri impressionanti di sovraffollamento nelle carceri e alla conseguente cancellazione di tutti i percorsi di reinserimento. Andiamo ancora avanti, Nichi Vendola, che attualmente è presidente della Regione Puglia, ma anche lui è all'interno della formazione PD, quindi sarà appunto nel Parlamento e forse con incarichi, dice così: in Italia abbiamo il picco storico dei suicidi e degli atti di autolesionismo. Un carcere violento e disumano fa male all'intera società. Credo invece che bisogna occuparci di chi ha sbagliato e occorre garantire ai detenuti il diritto di poter ritornare in società e potersi reintegrare. Si tratta di rispettare una norma della nostra Costituzione, anche lui si rifà così, che prevede l'umanità della pena e il carcere come un luogo di transizione verso la reintegrazione. Penso che dobbiamo avere umanità, intelligenza e penso che dobbiamo dare chance, usato un francesismo, cioè una possibilità di vita a chi oggi è in carcere. Altro personaggio, questi adesso vengono quelli emergenti, quelli che probabilmente diventeranno. Beppe Grillo dice: Marco Pannella si sta battendo per una casa giusta contro le morti in carcere, ogni anno più di 150, infatti abbiamo visto 154, molte di queste oscure riportate purtroppo con regolare cadenza su questo blog. Qui è una cosa che non ci vogliono più carceri, ma meno detenuti. Va abolita la legge Fini-Giovannardi, che criminalizza l'uso delle droghe leggere, della marijuana. I reati amministrativi vanno sanzionati con arresti domiciliari e un lavoro a carattere sociale. Inoltre, quando questo sia possibile, gli stranieri extracomunitari o meno devono poter scontare la pena, qualunque essa sia, nel loro paese d'origine, vicino alle famiglie. Il carcere in Italia non serve a riabilitare nessuno, ma a uccidere. E di fatto è una scuola di criminalità. Bastano le carceri e che le istituzioni, ma quali, si domanda lui stesso, ascoltino Marco Pannella. Ecco, questa cosa qui che hanno raccolto, no? Allora, domanda, facciamo una domandina facile facile. Tutti questi, tranne gli ultimi due, Nichi Vendola e Beppe Grillo, non hanno rivestito in anni diversi ruoli di responsabilità di governo. Perché diciamo negli ultimi 15 anni, da quando nel 95 è iniziato a innalzarsi la curva delle presenze in carcere, fino al 90, ai primi anni 90, considerate erano 35.000 in carcere, ora sono raddoppiati perché si sta avvicinando ai 70.000, siamo a 68.000, quindi che cosa è successo in questi 16-17 anni? Che cosa è successo? Lo dovrebbero, invece di dirci, questi signori che hanno ricoperto in modo diverso, ma tutti responsabilità di governo, chi più chi meno, hanno fatto sì, loro, mica noi abbiamo, hanno fatto sì, hanno prodotto, avendo la maggioranza parlamentare, delle leggi che hanno riempito le galere. Hanno prodotto dei regolamenti che mantengono la gente in carcere, hanno creato cioè le condizioni per questo sovraffollamento, per le morti, i suicidi e tutto quello che succede. E poi dicono queste belle parole, ma di chi è la responsabilità? Ma ecco, allora uno dice, mettiamo che uno durante queste feste ci potrebbe essere una persona che viene, che so, dall'Australia, che non ha letto nulla perché c'è altro da fare, dei giornali italiani, e capita qui dopo 15 anni, dice: mazza, che bravi questi politici, dicono tutte delle belle parole, e chissà, e perché allora le carceri stanno male? Evidentemente questo penserebbe, ci sta un governo che chissà da dove viene, chissà di chi è, da chi è fatto, che sta facendo le cose tremende, e questi invece vogliono fare. Ma vi rendete conto la cialtroneria, la miseria morale di queste persone che hanno riempito le galere, perché loro le hanno riempite? In questi 15, in questi 17 anni ne abbiamo avuti, adesso non mi ha di fare il conto, ma vi potete divertire vedendo i periodi, sicuramente 2/3 dei governi Berlusconi, 1/3 dei governi di centrosinistra, un altro periodo, che è l'ultimo anno, per esempio, di un governo di unità nazionale in cui c'erano tutti. Il governo Monti, sapete, aveva l'appoggio di tutti i partiti, di tutti i parlamentari, tranne la Lega, ma la Lega, in quanto a carceri, ne vorrebbe addirittura, vorrebbe buttare, hanno fatto una previsione che secondo loro dovrebbero starci perlomeno 200.000 persone in carcere. Vabbè, per dire, e allora, vedete, dicono queste belle cose, e però, è loro responsabilità, perché non solo la Fini-Giovanardi di cui parla Beppe Grillo, c'è una legge particolarmente tremenda che, secondo i dati che raccolti un po' da tutti, anche di Antigone, che ha fatto l'osservatorio il mese scorso della situazione delle carceri, ma un po' in generale, ma anche un funzionario del Ministero ve lo dice, la legge che tiene in carcere più persone di tutti è la ex Cirielli. L'ex Cirielli è una legge che ben rappresenta lo stato di questo paese e delle sue classi dirigenti, e anche un po' della nostra poca dignità, nel senso che noi subiamo in silenzio passivamente qualunque cosa facciano i governi, i parlamenti. La legge Cirielli è una legge a doppia faccia, un giano bifronte, un po' da una parte è estremamente assolutrice per i grandi crimini di Stato, i corruttori, i concussori, cioè tutte quelle persone che stanno all'alto negli alti bordi, che stanno tra le classi dirigenti di questa società, che commettono dei reati legati appunto alla loro funzione. Per tutti questi la legge Cirielli ha prodotto una riduzione dei tempi di prescrizione. Che cosa sono i tempi di prescrizione? Probabilmente chi sta in carcere lo sa meglio di noi, però insomma chi no forse non lo sa, quindi bene. La prescrizione è quel tempo che intercorre, appunto prescritto dalla legge, per ogni reato c'è una prescrizione, nel senso che dal momento che commetti il reato, che viene individuato insomma il reato, al momento del processo, quando vieni definitivamente, dopo tutto l'iter dei vari processi, vieni condannato definitivamente, se tutto questo meccanismo, cosiddetto no, l'operare della giustizia, non avviene entro un certo limite di tempo, il reato viene cancellato, viene prescritto come non ci fosse stato. Nel senso, queste leggi si fanno, e ce l'hanno più o meno tutti i paesi, per imporre un po' al sistema giudiziario di essere veloce, rapido, come dice qui qualcuno diceva, no? I tempi sono troppo lunghi, che dipendesse forse da noi. Lo dice Monti, no? I tempi sono troppo lunghi, infatti ci fa piacere che lo riconosce, però al governo non ci stiamo noi, ci sta lui, quindi non so, si dovrebbe porre un problema, casomai avrebbe dovuto formulare la domanda: perché non ho potuto far niente, non sono riuscito a far niente per abbreviare i tempi, per fare la giustizia più rapida, come dice qua, invece di lamentarsi perché la giustizia non è rapida? E a chi lo dice? Lì l'usciere, può darsi che sia lui la responsabile perché nasconde le pratiche. E capite come stanno messi? Vabbè, allora, la prescrizione quindi è questo, no? È quel periodo che appunto entro il quale deve avvenire il giudizio definitivo. Se il giudizio definitivo è più lungo di quello, cioè trascorso il tempo, per esempio 2 anni di prescrizione, entro 2 anni quel reato deve essere giudicato in tutte le sue fasi processuali, e se non viene giudicato quel reato viene cancellato. Addirittura i tempi di prescrizione sono per il primo grado, per l'appello e per la Cassazione, cioè riferiscono. Ed è un fatto positivo perché impone un po' al sistema, appunto alla giurisdizione, di essere rapida nel formulare giudizi. Però questa cosa è stata fatta soltanto per i reati appunto dei grandi come dire, i comandanti di questo paese, le classi dirigenti, governanti, politici, banchieri, concussi e corrotti. È stata abbreviata. L'altra parte di questa legge, quindi l'altra faccia, no? Girate l'altra faccia, e invece puniva i reati piccoli. Era proprio una l'esplicitazione più chiara, la legge Cirielli, per dimostrare che la giustizia, e quindi il carcere, sono espressioni delle classi dirigenti contro le classi subalterne. Paro paro. Quello che dicono alcune scuole di pensiero, no? Per esempio i marxisti, i comunisti, ma anche gli anarchici e altri, dicono il carcere, la giustizia è uno strumento della violenza dello Stato borghese contro le classi subalterne per impedire che singolarmente o collettivamente si ribellino. Però poi questa cosa di no, voi siete sempre ideologici, dite queste cose, non è vero, bisogna per imbere, e ci criticano tutti, e ci mancherebbe, e barabam barabam. Però poi è così, perché questa legge è chiarissima, dice diminuiamola per i tempi di prescrizione per i reati, e infatti avete visto quanti di questi, uno proprio era c'era inciampato il signor Berlusconi in uno di questi reati, però il tempo di esplicazione della giurisdizione, cioè dell'esecuzione di tutti i vari processi, è stato troppo lungo e il processo è stato annullato, come se non ci fosse mai stato il reato, perché i tempi di prescrizione da questa legge erano stati abbreviati. Invece per appunto i reati dei poveri, dei disperati, degli emarginati, degli esclusi, dei lavoratori, di quelli che perdono il lavoro, eccetera, cioè quelli che fanno, che so, metti il reato contro il patrimonio, no? Perché uno a un certo punto, se non ha possibilità di altro reddito, singolarmente o collettivamente, in maniera organizzata oppure anche individualmente, cerca di procurarsi qualche cosa. Quindi si chiamano reati contro il patrimonio altrui. E allora questi, se diceva la stessa legge Cirielli, se uno ne commette più di uno, quindi è recidivo, per i recidivi, per coloro che fanno i reati in recidiva, cioè entro 5 anni ne commettono più di uno, scatta un meccanismo di questo tipo, si bloccano tutte le misure alternative, quindi questo se è condannato a 3 anni si fa tutti i 3 anni fino all'ultimo giorno, è escluso dalle misure alternative. Sono esclusi tutte le attenuanti, in fase di giudizio sono escluse tutte le attenuanti e vengono, si obbliga il giudice a mettere tutte le aggravanti, anche se poi questa cosa è stata impugnata presso la Cassazione, perché il magistrato dice la mia autodeterminazione, il giudice vuole avere degli spazi di decisione, in questo modo viene violata, comunque beh, però insomma di fatto punisce quindi i piccoli trasgressori, chi trasgredisce su piccole cose se ne fa più di uno, e invece salva i grandi. È proprio una legge di classe, no? Punisce i poveri e assolve i ricchi. Questa è la legge Cirielli. E considerate che la legge Cirielli, siccome la gran parte di quelli che stanno in carcere, vi potrei dire i dati, boh, ve li dico se volete, ma li potete immaginare tutti, sono all'80% coloro che fanno reati piccoli, quelli che in termini tecnici si chiamano i reati bagatellari o reati comunque, se volete, contro il patrimonio, reati che non superano i 5 anni di condanna, ve ne sono 2/3 di quelli che hanno condanne fino a 5 anni, quindi la grandissima parte. Questi qui, si vede, siccome chi fa i piccoli reati è abbastanza comprensibile, non è che ne può fare uno solo. Se uno fa un furto, non è che ha svoltato, a meno che non fa un furto da miliardi, difficile, no? E a volte è costretto a farne un altro, quindi diventa recidivo, che è il pericolo maggiore, e quindi si vede prolungare la pena e soprattutto essere escluso dall'accesso alle misure alternative, quindi la pena se ne fa fino all'ultimo anno, fino all'ultimo giorno, fino all'ultimo minuto. Per questo sono anche calate, anche per questo meccanismo diabolico della legge Cirielli, sono calate le misure alternative. Questa cosa che al momento che è uscita fuori tutti a dire lì l'ha fatta Berlusconi pro domo sua, cioè per i suoi impicci, il che è verissimo, tutti a criticarla, però poi da quando è stata fatta la Cirielli, nel frattempo, poco dopo, è andato al governo un governo diverso da quello di Berlusconi, un governo di centrosinistra, un governo Prodi, l'ultimo governo Prodi, l'ultimo in ordine di tempo, e non l'ha mica abrogata, non ci voleva niente, aveva la maggioranza parlamentare, ci voleva mezza giornata, metteva all'ordine del giorno l'abrogazione della legge Cirielli, si cancellava quella legge e rimaneva perlomeno come prima, o si modificava, modificandone questa natura così violenta, perché è violenta, questa è violenza, no? Salvare, essere, come dire, salvare i ricchi, era un po' un Robin Hood alla rovescia. Se voi andate a trovare i giornali del tempo che veniva, era in discussione la legge Cirielli, le parole erano qui, molti dicevano il Robin Hood al contrario, cioè no, ruba ai poveri per darla ai ricchi. In effetti poi così ormai questi governi, gli ultimi governi fanno tutto questo, ruba ai poveri per darla ai ricchi, e così anche il governo Monti ha fatto questo. Visto che qui parliamo di carcere, permettete questa piccola parentesi, il governo Monti, non volendo o non potendo o non sapendo, non so, però sono tecnici, dovevano saperlo, comunque non potendo, non sapendo, non volendo tassare i grandi capitali, i ricchi, tassare le transazioni finanziarie, levare i soldi a chi ce l'ha, gli speculatori eccetera, hanno levato i soldi ai poveri, non solo al lavoro, buste paga eccetera, ma addirittura ai carcerati, hanno tolto i soldi ai carcerati, che è l'infamità più grave, è molto peggio di rubare i soldi a una vecchietta di 80 anni che va a prendere la pensione, è la cosa avvilente, greve, squallida, miserrima, indegna, ma proprio da vomito, non è, è subumana, al di sotto di un governo del paese, di uno dei paesi più ricchi, in Italia il sesto, settimo, non so, paese più ricco della terra, più industrializzato, che ne so, che un governo per dare i soldi ai banchieri, per dare i soldi alle banche, che non è che si muoiono di fame, li toglie ai carcerati, toglie i soldi ai carcerati che stanno lì a racimolare i soldi per le sigarette, i detenuti lavorano per comprarsi le sigarette, non è che, beh, hanno tolto i soldi al lavoro dei carcerati per darli alle banche, e questo dice tutto, è un quadro di Bruegel, è un quadro proprio in cui si vede la faccia greve, squallida, indegna, infame di questi personaggi, perché se uno si riduce a queste cose è chiaro che non ha altre non ha attenuanti di nessun tipo. Ecco, quindi le due cose che dicevamo, la ex Cirielli, la legge più di classe mai scritta nell'ultimo secolo, e l'azione dell'ultimo governo, ma i prossimi, se non li fermiamo, faranno uguale, ci danno il quadro di quello che fanno questi personaggi, che invece poi a parole chi ha raccolto queste loro comizi, pezzi di comizi, vede che dicono tutto il contrario, come se ci fosse un altro governo in cui loro non sono mischiati tutti a lamentarsi del carcere, ma, cari signori, e questo è il problema. Di fronte a questo, ecco, c'è da fare tutt'altre cose, che adesso ci proviamo a riflettere insieme dopo questo pezzo dei Sex Pistols. We'll be right back. Allora, dunque, che la responsabilità sia loro, non è che lo diciamo solo noi, perché eccoli i soliti estremisti che dicono queste cose. Vi leggo l'introduzione, le prime cinque righe, quindi velocemente, dell'osservatorio carcere fatto dall'Unione delle Camere Penali Italiane. Le Camere Penali Italiane, sapete, sono l'organizzazione di tutti gli avvocati, dei difensori, di quelli che difendono quelli che hanno a che fare con la giustizia. Il presidente dell'Unione Camere Penali, Valerio Spigarelli, nel presentare questo osservatorio carcere, che è stato fatto alla fine di quest'anno, quindi ha i dati, molti dati, non solo i dati, loro hanno fatto una cosa positiva, hanno detto: ma noi è inutile che guardiamo soltanto i dati, facciamo i tecnici, hanno cercato di mettere un po' in discussione loro come avvocati il loro sapere tecnico, perché è giustamente, no? In realtà il sapere tecnico, questo ci dovrebbe far riflettere quando sentiamo parlare di tecnici, il tecnico non esiste, è una finzione ovviamente, no? E loro si sono resi conto di questa cosa, non c'è il tecnico, sapere le cose è necessario per tutti e tutte, tutti e tutte dovrebbero sapere le cose e non parlare a sproloquio. Questo per esempio sul carcere è importante, molti parlano di carcere senza sapere cosa dicono, bisogna conoscere, ma questo è un dovere di tutti e tutte noi, non solo dei tecnici. E però poi il sapere le cose non assolve di prendere le decisioni. Le decisioni che si prendono sono sempre tutte ed esclusivamente politiche. È inevitabile. In una società aggregata ogni decisione che riguardi tutti si chiama politica, riguarda la polis, l'insieme delle persone, quindi il carcere ovviamente, il penale è così, la legge penale riguarda tutti e quindi chiaramente è fatto politico. E gli avvocati, rendendosi condotti questo fatto, hanno detto: noi siamo sempre lì nei processi a fare le cose con i codici, codicilli eccetera eccetera, sentenze, proviamo ad andare in giro per le carceri. E quindi anche loro hanno fatto un po' come ha fatto Antigone, hanno fatto una commissione tra di loro, di alcuni appunto avvocati, e sono andati a fare la visita, proprio andare a vedere le celle dentro al carcere, organizzando, che hanno chiesto il permesso al ministero, e sono andati a fare le visite in alcuni carceri, hanno scelti alcuni carceri e sono andati a visitarle per vedere proprio, non dal punto di vista dei codici e codicilli che cos'è la giustizia, ma dal punto di vista della carne umana che poi viene buttata in quelle celle, come sta e come non sta. E quindi hanno fatto un po', come dire, gli è venuto un po' a mente qualcosa di un po' più umano, insomma, no? E la prefazione di questo osservatorio delle Camere Penali, dell'Unione delle Camere Penali, il cui presidente, scrive la prefazione, Valerio Spigarelli, che inizia con queste parole: le carceri sono lo specchio della civiltà del paese. È una citazione di Voltaire, diceva Voltaire, e la frase è diventata un mantra recitato da tutti gli addetti ai lavori, magistrati, avvocati, responsabili dell'amministrazione penitenziaria e fin anche politici, ogni qualvolta si discute di questo problema. Il sottinteso evidente è che, constatate le condizioni in cui sono costretti i detenuti italiani, il nostro sia un paese incivile. Sul punto non si può che concordare, anche se un'affermazione come questa rischia di diventare banale e persino schizofrenica se ripetuta da chi di questa inciviltà è responsabile. Questo, vedete, è la miglior risposta che si dà a queste affermazioni che abbiamo letto poc'anzi, dei grandi politici che hanno detto tutti indignazione, incivile, eccetera, e dimenticando un piccolo particolare, che loro proprio sono nome, cognome e indirizzo, sono i responsabili di questa inciviltà. Quindi per dire che la cosa è talmente macroscopica che questi incivili, queste persone incivili, tra l'altro ci chiedono che fra meno di 2 mesi, il 24 e 25 febbraio, di andare a votare per loro, che dicono una cosa e fanno un'altra. E è talmente palese questo che ormai lo sanno tutti, che questi dicono una cosa e ne fanno un'altra. E vabbè, comunque poi. Allora dicevamo, visto che da queste parti, cioè nel riferirsi ai potenti, a quelli che governano, i parlamentari di ieri e di oggi e di domani, non serve a niente, perché questi appunto dicono delle cose a volte anche belle, adesso in campagna elettorale faranno promesse a non finire, poi ovviamente faranno come gli pare una volta al governo o al Parlamento. Qual è la strada per affrontare il problema carcere, perché di questo parliamo, ma vale anche per tutti gli altri problemi? È cominciare un percorso di condivisione e di conflitto più largo e comune possibile. Il carcere, l'abbiamo detto mille volte, non è un corpo separato che sta lì, una sorta di sgabuzzino in cui uno c'entra soltanto in alcuni momenti dell'anno per andare a cercare le cose vecchie, oppure durante le feste, perché insomma un po' dopo, durante le feste di Natale siamo tutti più buoni e quindi andiamo a vedere anche i sofferenti della terra. No, il carcere è uno specchio, appunto, lo diceva Voltaire, lo ripetono, non so, è uno specchio, rappresenta bene il percorso e l'indirizzo di della società in cui viviamo. Quindi ciò che succede in carcere è in realtà ben rappresentativo di ciò che sta succedendo in questa società. Poi a volte non ce ne rendiamo conto perché la società è più vasta, è complessa, è complicata, ciascuno ha un suo ruolo, ciascuna si muove a modo suo, però in realtà la società sta diventando un aggregato di uomini e donne sempre più barbaro. E il carcere ce ne dà ben la rappresentazione, perché appunto quando si usa la parola incivile, e la usano tutti, l'avete visto, no? Anche no, non sapendo il senso esatto di questa parola e non sapendo che loro sono i responsabili. Allora che cosa bisogna fare? Bisogna prendere il toro per le corna, si diceva una volta, è un modo di dire che è abbastanza sintomatico, preciso insomma. Prendere il toro per le corna significa diventare noi attivi nel modificare le situazioni. Che vuol dire diventare attivi? Dire noi vogliamo cambiare il carcere, vogliamo cambiarlo nel modo in cui i detenuti esprimono le loro esigenze, e quindi ci cominciamo a dar da fare. Come? Non è che c'è una risposta da qualche parte. C'è però una storia lunga, un secolo, forse di più, sicuramente intensissima negli ultimi 40 anni. Il rapporto tra interno delle carceri ed esterno delle carceri ha avuto dei momenti molto interessanti che hanno appunto permesso che in carcere cambiassero le condizioni di vita in meglio, che si rompesse quella chiusura, quel luogo nascosto, buio e non conosciuto dalla società. Il carcere è stato portato nelle piazze, in tutte le piazze di questo paese, dei paesi, delle città, grandi o piccole, di questa nazione, di questo paese. Negli anni, nei decenni passati, il carcere è stato fatto vivere. Come? Nel modo più semplice. In ogni piazza, spesso, più volte durante il mese, insomma, periodicamente, le piazze si animavano e si raccontava nelle piazze, di fronte alla gente che passa nelle piazze, che porta a spasso i bambini, che va lì per chiacchierare, oppure che scende da casa apposta per sentire che si dice, veniva raccontato che cosa è il carcere. Si racconta leggendo lettere dei detenuti, raccontando i dati, cioè dicendo le cose che stiamo dicendo qui. Per esempio, è possibile dirle in ogni piazza, non ci vuole la roba scritta è dappertutto. Si discute con la gente, si parla, si porta il carcere nelle piazze. Portando il carcere nelle piazze si rende trasparente quello che loro, i potenti, vorrebbero mantenere occulto, nascosto, opaco, non trasparente. Questo è il primo momento, questo è il momento, non solo il primo momento, è il momento decisivo. Se non si porta il carcere nelle piazze, praticamente si fa molto poco, qualunque cosa si dice, possiamo urlare, ma bisogna portarlo periodicamente, quasi giornalmente, il carcere nelle piazze. Bisogna portare, lo slogan di una volta era portare il carcere sulle tavole addirittura delle persone. In ogni tavola della famiglia italiana, ma anche dei singoli, di chi vive, allora si diceva la famiglia perché ancora c'era un po', comunque sia, comunque purtroppo ci stanno ancora le famiglie, comunque sia, in ogni casa far vivere la drammaticità del carcere, perché così la gente se ne rende conto. E poiché le persone non hanno il pelo sullo stomaco come i governanti, che hanno talmente appunto disgusto di se stessi o di se stesse da dire una cosa e farne un'altra, ma le persone normalmente, se conoscono una cosa e gli fa schifo, probabilmente poi operano, agiscono in maniera collettiva per cambiarla. E quindi bisogna portare il carcere nelle piazze, nelle strade, in ogni casa di questo paese, e poi organizzare le risposte necessarie per cambiare questo o quell'altro aspetto della detenzione. Thank you. E allora sono le 15:57, quindi siamo in chiusura. Il discorso ovviamente lo continueremo nelle prossime trasmissioni. E vogliamo ricordarvi che appunto che è uscita Scarceranda, quindi da oggi chi ce l'ha già presa può usare l'agenda contro il carcere per segnarci le proprie attività. Appunto è un'agenda vera e propria con i giorni in sequenza, quindi ci si segnano gli appuntamenti, le cose da fare eccetera, ed è un'agenda appunto che ha immagini, scritte, ricette, tutto quello contro il carcere. Poi c'è allegato un libro, un quaderno numero 8, che è un vero e proprio libretto dove ci sono delle scritti contro il carcere e ci sono anche lettere e poesie scritte dai detenuti e dalle detenute che ci sono state mandate qui per lettera. Quindi da dentro al carcere chi le riceverà vedrà il linguaggio che dal carcere è rimbalzato qui e ritorna in carcere. Quindi questo spero che invogli anche i detenuti e le detenute a continuare a scriverci, mandandoci scritti, lettere, poesie, disegni, perché con questo materiale riempiremo le prossime scarcerande e comunque non solo le scarcerande ma anche altre produzioni, altre iniziative, altre cose del carcere. Lo dicevamo, se c'è la volontà di portare il carcere in ogni piazza d'Italia, è chiaro che questo materiale per esempio può servire per allestire in una piazza, no, il racconto di cos'è il carcere attraverso le lettere dei detenuti, le loro poesie, i loro disegni, il racconto della condizione fatta attraverso il linguaggio loro, di chi ha visitato le carceri o di chi c'è stato, di chi ci andrà, non lo voglio dire perché si porta iella, però poi una quota di persone andranno in carcere. E insomma bisogna veramente metterla in moto questa società un po' addormentata, un po' così poco ricettiva a esprimere la solidarietà, che è il cibo con cui si riesce a sopravvivere, quello essenziale, quello di cui non si può fare a meno. Il resto ci si può arrangiare. Bene, siamo arrivati in conclusione, quindi sono le 16, termina la conta di quest'oggi. Noi rinnoviamo gli auguri ai detenuti e alle detenute che abbiamo dato simbolicamente il 31, sia la mattina che la notte, che allo scoccare della mezzanotte sotto un carcere, perché qui abbiamo un carcere, due ne abbiamo di carceri, però il complesso di Re Bibbia è il più grande, però vale anche per i detenuti di Regina Coeli e per tutti gli altri detenute e detenute d'Italia, a cui mandiamo un augurio di buona libertà per quest'anno che è iniziato appunto da due giorni e che speriamo porti libertà per tutti e tutte. Ci sentiamo mercoledì prossimo, sempre dalle 15 alle 16, sempre dalle frequenze di Radio Onda Rossa e sempre con appunto l'augurio di buona libertà per tutti e tutte.